From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla prima sessione della 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e salutiamo calorosamente i fedeli e gli amici presenti nel centro delle conferenze e in ogni altra parte del mondo, ovunque voi siate. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e degli altri dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal Coro del Tabernacolo sotto la direzione di Mac Wilberg e di Ryan Murphy, con Richard Elliott e Andrew Unsworth all'organo. Il coro ha appena aperto questa sessione cantando Ore di Israele e ci farà ora ascoltare In Hymns of Praise. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Randall K. Bennett dei 70.
Our beloved Father in heaven.
Nostro caro Padre nei cieli, siamo profondamente grati per la possibilità che abbiamo di riunirci in tutto il mondo per un'altra meravigliosa conferenza della Chiesa. Ti siamo grati, Padre, per il grande piano di felicità, per il sacrificio espiatorio del tuo amato figliuolo, Gesù Cristo. Ti siamo grati per il Vangelo, per la restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni e per il profeta vivente, presidente Thomas S. Monson. Preghiamo che tu possa benedirlo e sostenerlo. Lo amiamo, amiamo i suoi consiglieri e tutti i membri del quorum dei 12 apostoli. Benedicili. Aiuta a noi a seguire i loro consigli profetici. Benedici coloro che parleranno e partecipano a questa conferenza. Ti chiediamo di benedire ognuno di noi. Siamo desiderosi di aprire nostra mente e il nostro cuore per sapere che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo essere, secondo la tua volontà. E queste cose te le preghiamo con umiltà nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
It will now be our privilege.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo intervento, il coro canterà Genti guardate. Avremo poi il piacere di ascoltare il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Sarà seguito dal vescovo Dean M. Davis, secondo consigliere del vescovato presidente. Poi ci parlerà Sarah Ellen S. Dalton, presidentessa generale della Giovani Donne.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e sorelle, sono lieto di darvi il benvenuto alla 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa. Negli ultimi 6 mesi, dall'ultima volta che ci siamo riuniti, ho avuto la possibilità di viaggiare un po' e di incontrare alcuni di voi nelle vostre aree. Dopo la conferenza generale di ottobre sono andato in Germania, dove ho avuto il piacere di incontrare i nostri membri in diverse località in quel paese e in alcune zone dell'Austria. Alla fine di ottobre ho dedicato il Tempio di Calgary nell'Alberta, in Canada, assistito dall'anziano e dalla sorella Ballard, dall'anziano e dalla sorella Christensen e dall'anziano e dalla sorella Walker. In novembre ho ridedicato il Tempio di Boise, in Idaho. Con me nel viaggio e alla dedicazione c'erano l'anziano e la sorella Bednar, l'anziano e la sorella Christensen e l'anziano e la sorella Walker. Le celebrazioni culturali organizzate in occasione di entrambe queste dedicazioni sono state eccellenti. Non ho partecipato personalmente alla celebrazione culturale di Calgary, in quanto era l'85esimo compleanno della sorella Monson e ho ritenuto di dover stare con lei. Tuttavia abbiamo avuto il privilegio di assistere alla celebrazione nel nostro soggiorno su una televisione a circuito chiuso. Poi ho preso l'aereo per Calgary la mattina seguente per la dedicazione. A Boise, oltre 9.000 giovani del distretto del Tempio hanno partecipato alla celebrazione culturale. I giovani coinvolti erano così tanti che non c'era spazio per i familiari nell'arena in cui si sono esibiti. Proprio il mese scorso, il presidente Dieter F. Uchtdorf, accompagnato dalla sorella Uchtdorf, dall'anziano e dalla sorella Holland e dall'anziano e dalla sorella Schweitzer, sono andati a Tegucigalpa, in Honduras, a dedicare il nostro tempio completato di recente. La sera prima della dedicazione, i giovani si sono esibiti in una magnifica celebrazione. Vi sono altri templi che sono stati annunciati e che sono in varie fasi del processo preliminare o di costruzione. Questa mattina ho il piacere di annunciare altri 2 templi che saranno costruiti nei prossimi mesi e anni nelle località seguenti: Cedar City, Utah e Rio de Janeiro, Brasile. Fratelli e sorelle, La costruzione dei templi prosegue senza sosta. Come sapete, alla conferenza generale di ottobre ho annunciato il cambiamento nell'età in cui i giovani uomini e le giovani donne possono servire come missionari a tempo pieno, i ragazzi all'età di 18 anni e le ragazze a 19 anni. La risposta dei nostri giovani è stata incredibile e stimolante. Secondo l'aggiornamento del 4 aprile, due giorni fa, abbiamo 65.634 missionari a tempo pieno in servizio, con altri 20.000 che hanno ricevuto la chiamata, ma che non sono ancora entrati in un centro di addestramento per i missionari, e oltre 6.000 stanno facendo le interviste con i loro vescovi e presidenti di palo. Abbiamo dovuto creare 58 nuove missioni per accogliere tutti questi missionari. Per sostenere questa forza missionaria, dato che molti dei nostri missionari provengono da realtà economiche modeste, vi invitiamo, per quanto possibile, a contribuire generosamente al Fondo Missionario Generale della Chiesa. Cari fratelli e sorelle, oggi e domani ascolteremo dei messaggi ispirati. Coloro che ci parleranno hanno pregato per sapere ciò che il Signore vuole farci ascoltare in questo momento. Vi esorto a essere attenti e ricettivi ai messaggi che ascolteremo. Prego che lo faremo nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen.
1992, dopo aver servito 9 anni come assistente dei dodici e 22 anni come membro dei dodici, raggiunsi l'età di 68 anni. Mi sentii spinto a cominciare quella che ho chiamato composizione incompiuta. La prima parte dell'opera recita così. Ho pensato qualcosa l'altra notte. Era un pensiero profondo e intenso. Il pensiero è giunto quando ero stanco, troppo stanco per dormire. Il giorno era stato lungo e meditavo sul mio destino. Ecco il mio pensiero. Non avevo 68 anni quando ero giovane. Camminavo senza intralcio. La spalla non doleva. Mi bastava leggere 2 volte una frase e sapevo recitarla a memoria. Per ore intere, al lavoro intento, non mi fermavo a respirare. Cose che ora non posso fare, le padroneggiavo con facilità. E se potessi riportare il tempo indietro, concesso che potessi scegliere, non darei quest'età per riaver la giovinezza. Avrei troppo da perdere. Sono felice di andare avanti, lasciando indietro la mia giovinezza. Se tornassi indietro, perderei tutto quello che ora capisco. 10 anni più tardi, decisi di aggiungere alcune righe a questa poesia. 10 anni sono fuggiti chissà dove, e con loro tanto dolore. Un'anca metallica ha annullato lo zoppicamento, ora cammino di nuovo abbastanza bene. Altro metallo mi sorregge il collo, un'invenzione meravigliosa. Ha spinto via la poliomielite. Anch'io sono uno di quelli col collo rigido. I segni dell'età fanno capolino. E si sa, di certo non miglioreranno. Solo questo cresce sempre, è della mia dimenticanza. Mi chiedi se mi ricordo di te? Certo, dico, sei sempre uguale. Ma ora scusa, non ti arrabbiare, se non mi ricordo come ti chiami. Sì, certo, di cose ne ho imparate. Non sempre le cercavo, ma l'età porta con sé preziose verità che accrescono lo spirito. Di tutte le benedizioni avute, la miglior cosa nella mia vita è la compagnia e il conforto che ricevo dalla mia cara moglie. Tutti i nostri figli sono sposati e felici, con una famiglia loro, con figli e nipoti. Quanto presto sono cresciuti. Non ho cambiato affatto idea sul ringiovanire. Dobbiamo invecchiare, poiché così viene la conoscenza della verità. E se mi chiedi cosa serba il futuro, o cosa mi riserva il destino, noi andremo avanti senza lamenti. E chiedimelo quando avrò 88 anni. L'anno scorso ho aggiunto questi versi. Ora vedi che ho 88 anni. Gli anni sono volati in fretta. Ho camminato, ho claudicato, ho tenuto un bastone e ora infine vado su ruote. Faccio un pisolino di tanto in tanto, ma il potere del sacerdozio rimane. E per tutte le cose fisiche che mi mancano, ci sono grandi benefici spirituali. Ho viaggiato per il mondo 1 milione di chilometri e 1 altro milione ancora. E con l'aiuto di satelliti i miei viaggi non sono finiti. Ora posso dire con ogni certezza che conosco e amo il Signore. Posso testimoniare con gli antichi quando predico la sua santa parola. So che quel che ha provato nel Getsemani è troppo da capire. So che l'ha fatto per tutti noi. Non abbiamo amico più grande. So che verrà di nuovo, con potere e in gloria. So che lo rivedrò alla fine della storia della mia vita. Mi inginocchierò davanti ai suoi piedi feriti. Sentirò il suo spirito risplendere. La mia voce sussurrante e tremante dirà: «Mio Signore, mio Dio, io so». E io veramente lo so. Le finestre posteriori della nostra casa si affacciano su un piccolo giardino di fiori e su un bosco che costeggia un piccolo torrente, Una parete della casa confina con il giardino ed è coperta di edera. Da molti anni questa edera è luogo di nidificazione per gli uccelli. I nidi in questa pianta rampicante sono al sicuro dalle volpi, dai procioni e dai gatti che sono in agguato la notte. Un giorno ci fu un gran trambusto nell'edera. Strilli disperati di pericolo portarono 8 o 10 uccelli dai boschi circostanti a unirsi a questo grido di allarme. Vidi presto l'origine dell'agitazione. Un serpente era strisciato giù a metà fuori dall'edera e pendeva davanti alla finestra, abbastanza affinché potessi tirarlo via. La parte centrale del corpo del serpente presentava 2 rigonfiamenti, prova incriminante che aveva preso 2 uccellini dal nido. In 50 anni di vita in quella casa non avevo mai visto niente di simile. Fu un'esperienza unica nella vita, o almeno così credevo. A distanza di pochi giorni ci fu un altro tumulto, questa volta nell'edera che copriva la tettoia del recinto dei cani. Udimmo gli stessi versi e vedemmo lo stesso assembramento di uccelli dalle zone vicine. Sapevamo chi era il predatore. Un nostro nipote montò sulla tettoia ed estrasse un altro serpente che stava ancora azzannando la madre degli uccellini che aveva preso dal nido e ucciso. Mi dissi: che succede? Il giardino di Eden sta per essere nuovamente invaso? Mi vennero in mente gli avvertimenti pronunciati dai profeti. Non saremo sempre al sicuro dall'influenza dell'avversario, neanche all'interno delle nostre case. Dobbiamo proteggere i nostri piccoli. Viviamo in un mondo pericoloso che minaccia le cose che sono spirituali. La famiglia, l'organizzazione fondamentale nel tempo e nell'eternità, è sotto attacco di forze visibili e invisibili. L'avversario è in azione. Il suo obiettivo è provocare danni. Se riuscirà a indebolire e a distruggere la famiglia, avrà successo. I santi degli ultimi giorni riconoscono l'importanza trascendentale della famiglia e si sforzano di vivere in maniera tale che l'avversario non possa introdursi nelle nostre case. Troviamo sicurezza e rifugio per noi stessi e per i nostri figli, onorando le alleanze che abbiamo fatto e vivendo all'altezza dei normali atti di obbedienza richiesti ai seguaci di Cristo. Isaia disse: il frutto della giustizia sarà la pace, e l'effetto della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Questa pace è promessa anche nelle Rivelazioni, in cui il Signore dichiara: se siete preparati, voi non temerete. Il supremo potere del sacerdozio è stato dato per proteggere la casa e coloro che vi abitano. Il padre ha l'autorità e la responsabilità di insegnare ai suoi figli, di benedirli e di fornire loro le ordinanze del Vangelo e ogni altra protezione del sacerdozio necessaria. Deve dimostrare amore, fedeltà e onore per la madre, in modo che i figli possano vedere questo amore. Sono giunto a sapere che la fede è un potere reale. Non è solo un'espressione o una credenza. Ci sono poche cose più potenti delle preghiere fedeli di una madre retta. Imparate e insegnate alle vostre famiglie riguardo al dono dello Spirito Santo e all'espiazione di Gesù Cristo. Non svolgerete alcun lavoro eterno più grande di quello che portate avanti all'interno delle mura della vostra casa. Sappiamo che siamo figli di spirito di genitori celesti e siamo venuti qui sulla terra per ricevere il nostro corpo mortale e per essere messi alla prova. Noi, che abbiamo un corpo mortale, abbiamo potere sugli esseri che non ce l'hanno. Siamo liberi di scegliere ciò che vogliamo e di eleggere i nostri atti, ma non siamo liberi di scegliere le conseguenze. Esse arrivano e non possono essere cambiate. Il libero arbitrio è definito nelle scritture come libero arbitrio morale, che significa che possiamo scegliere tra bene e male. L'avversario cerca di tentarci a usare scorrettamente il nostro arbitrio. Le scritture insegnano che ognuno può agire nelle dottrine e nei principi relativi al futuro, secondo il libero arbitrio morale che gli ho dato, affinché ciascuno sia responsabile dei suoi propri peccati nel giorno del giudizio. Alma ha insegnato che il Signore non può considerare il peccato con il minimo grado di indulgenza. Al fine di comprendere questo, dobbiamo scindere il peccato dal peccatore. Per esempio, quando portarono dal Salvatore una donna colta in adulterio, chiaramente colpevole, egli mise fine al caso con 5 parole: va e non peccar più. Questo è lo spirito del suo ministero. La tolleranza è una virtù, ma come tutte le virtù, quando spinta all'eccesso, si trasforma in vizio. Dobbiamo fare attenzione alla trappola della tolleranza, in modo da non venirne inghiottiti. La permissività, concessa dall'indebolimento delle leggi del paese, per tollerare atti legalizzati di immoralità, non riduce le gravi conseguenze spirituali che risultano dalla violazione della legge di castità di Dio. Tutti nascono con la luce di Cristo, un'influenza che guida e permette ad ogni persona di riconoscere il giusto dall'errore. Ciò che facciamo con questa luce e il modo in cui rispondiamo ai suggerimenti che ci invitano a vivere rettamente fanno parte della prova di questo stato mortale. Poiché, ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo, affinché possa distinguere il bene dal male. Vi mostro pertanto la maniera per giudicare, poiché ogni cosa che invita a fare il bene e a persuadere a credere in Cristo è mandata mediante il potere e il dono di Cristo. Pertanto, potete sapere, con conoscenza perfetta, che è da Dio. Ognuno di noi deve sempre trovarsi in uno stato tale da poter rispondere all'ispirazione e ai suggerimenti dello Spirito Santo. Il Signore ha un modo per riversare intelligenza pura nella nostra mente, per sollecitarci, per guidarci, per istruirci e per avvertirci. Ogni figlio e figlia di Dio può conoscere le cose che deve sapere all'istante. Imparate a ricevere e ad agire in base all'ispirazione e alla rivelazione. Di tutto quello che ho letto, insegnato e imparato, la verità più preziosa e sacra che ho da offrire è la mia testimonianza speciale del Salvatore Gesù Cristo. Egli vive. So che Egli vive. Sono un suo testimone. Di Lui posso rendere testimonianza. Egli è il nostro Salvatore, il nostro Redentore. Di questo sono certo. Di questo rendo testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il 17 ottobre 1989, guidando verso casa dopo il lavoro, rallentai in prossimità di un semaforo all'incrocio tra Market Street e Bill Street a San Francisco, in California. Frenando, sentii oscillare la macchina e pensai, forse una ruota sgonfia. La macchina oscillava, tanto che quando vidi un autobus molto vicino a me pensai, quell'autobus deve avermi urtato. Poi la macchina prese a sussultare ancora di più, così pensai, deve avere 4 ruote sgonfie. Ma non erano le ruote, nell'autobus. Si trattava di un forte terremoto. Quando mi fermai al semaforo, vidi delle crepe nell'asfalto, simili a onde del mare. Di fronte a me un alto edificio oscillava da una parte all'altra e dei mattoni cominciarono a cadere da un vecchio palazzo alla mia sinistra, mentre la terra continuava a tremare. Quel giorno il terremoto di Loma Prieta colpì la zona della baia di San Francisco alle 17.04, lasciando 12.000 persone senza casa. Il terremoto causò gravi danni nella zona della baia di San Francisco, soprattutto sull'instabile terreno di San Francisco e di Oakland. A San Francisco, il Marina District era stato edificato su un suolo fatto di un insieme di sabbia, terra, detriti e altri materiali contenenti un'alta percentuale d'acqua. Parte del suolo era costituita dalle macerie gettate nella baia di San Francisco dopo il terremoto del 1906. Intorno al 1915, su quel terreno vennero edificati palazzi e costruiti appartamenti. Durante il terremoto del 1989, quel miscuglio d'acqua, sabbia, fango e detriti si trasformò in una massa liquida che causò il crollo degli edifici. Gli edifici non erano stati costruiti su un fondamento sicuro. Il terremoto di San Francisco ebbe un impatto su molte famiglie, compresa la mia. Gli eventi di quel giorno rafforzarono nella mia mente e nel mio cuore il concetto che per poter resistere con successo alle tempeste, ai terremoti e alle calamità della vita, dobbiamo edificare su un fondamento sicuro. Elaman, il profeta Nefita, parlò con innegabile chiarezza riguardo all'importanza di edificare la nostra vita su un fondamento sicuro, ossia il fondamento che è Gesù Cristo. E ora, figli miei, ricordate che sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è il fondamento sicuro, un fondamento sul quale se gli uomini edificano non possono cadere. Nello sviluppo degli templi moderni viene posta particolare attenzione alla progettazione, alla realizzazione e al tipo di materiali impiegati. Il suolo sopra il quale deve sorgere un tempio viene analizzato accuratamente e ne viene studiata la conformazione. Vengono effettuati studi specifici riguardo al vento, la pioggia, i cambiamenti climatici, in modo che sia in grado di resistere non solo alle normali avversità climatiche, ma a improvvisi terremoti, uragani, alluvioni e altre calamità naturali che potrebbero verificarsi. Molti templi vengono ancorati al terreno tramite pilastri di cemento e acciaio. Come progettisti e di costruttori del nostro tempo, il nostro amorevole e gentile Padre Celeste e suo Figlio hanno piantato e preparato strumenti e risorse per aiutarci a edificare la nostra vita in modo che sia sicura e stabile. Il progetto è il piano di salvezza, il grande piano di felicità. Questo piano traccia per noi un disegno chiaro che ci permette di vedere l'inizio e la fine e tutti i passi essenziali, ordinanze incluse, che ogni figlio del Padre deve compiere per poter tornare alla sua presenza e vivere con Lui in eterno. La fede, il pentimento, il battesimo, il dono dello Spirito Santo e il perseverare fino alla fine fanno parte dei progetti della vita. Contribuiscono a formare i pilastri appropriati per ancorare la nostra vita all'espiazione di Cristo. Permettono di dare forma e ordine alla struttura portante della vita di una persona. Quindi, come il progetto di un tempio ha delle specifiche che forniscono istruzioni dettagliate su come formare e integrare componenti essenziali, così la preghiera, la lettura delle scritture, il prendere il sacramento e ricevere le ordinanze essenziali del sacerdozio diventano le specifiche che aiutano a integrare e legare insieme la struttura della vita. L'equilibrio è di vita importante. È di vitale importanza nell'applicazione di queste specifiche. Per esempio, nel processo di produzione del calcestruzzo si utilizzano precise quantità di sabbia, ghiaia, cemento e acque per ottenere la massima resistenza. Dosaggi incorretti o l'esclusione di uno qualsiasi di questi elementi indebolirebbe il calcestruzzo, rendendolo inutile ai fini della sua importante funzione. In modo simile, se non siamo adeguatamente equilibrati nella nostra vita riguardo alla preghiera personale quotidiana, a nutrirci delle scritture, a rafforzarci prendendo il sacramento e al partecipare spesso a ordinanze del sacerdozio come quelle del Tempio, anche noi rischiamo di indebolire la nostra struttura spirituale. Paolo, nella lettera agli Efesini, parlò in questo modo riguardo alla necessità di uno sviluppo equilibrato e completo del nostro carattere e della nostra anima, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. La preghiera è uno dei fondamenti più basilari e importanti della nostra fede e del nostro carattere. Tramite la preghiera siamo in grado di esprimere gratitudine, amore e devozione a Dio. Attraverso la preghiera possiamo sottomettere la nostra volontà alla Sua e in cambio ricevere la forza di adeguare la nostra vita ai Suoi insegnamenti. La preghiera è la strada che possiamo seguire per cercare la sua influenza nella nostra vita, per cercare rivelazione. Alma insegnò: prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni, ed Egli ti dirigerà per il bene. Sì, quando ti corichi la sera, corichiti nel Signore, affinché Egli possa vegliare su di te durante il sonno. E quando ti alzi al mattino, che il tuo cuore sia pieno di gratitudine verso Dio. E se farai queste cose, sarai elevato all'ultimo giorno. Condividere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri desideri con Dio mediante una preghiera sincera e sentita deve diventare per ciascuno di noi tanto importante e naturale quanto respirare e mangiare. Investigare quotidianamente le scritture contribuirà a fortificare la nostra fede e il nostro carattere. Come abbiamo bisogno di cibo per nutrire il nostro corpo fisico, così il nostro spirito e la nostra anima saranno riempiti e rafforzati se ci nutriremo delle parole di Cristo contenute negli scritti dei profeti. Nefi disse: nutritevi abbondantemente delle parole di Cristo, poiché ecco, le parole di Cristo vi daranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Nonostante la lettura delle scritture sia una cosa buona, da sola è insufficiente a catturare la vastità e la profondità degli insegnamenti del Salvatore. Ricercare, meditare e applicare le parole di Cristo, come insegnate nelle scritture, ci condurranno a una saggezza e a una conoscenza che vanno oltre la nostra comprensione mortale. Questo rafforzerà il nostro impegno e ci fornirà le riserve spirituali per fare del nostro meglio. Uno dei passi più importanti per forzare la nostra vita e rimanere saldamente ancorati al fondamento del Signore è quello di prendere degnamente il sacramento ogni settimana. L'ordinanza del sacramento offre a ogni membro della Chiesa la possibilità di valutare la propria vita in anticipo, per capire di che cosa dovrebbe pentirsi e quindi prendere l'acqua e il pane, i sacri emblemi che ci ricordano il corpo e il sangue di Gesù Cristo, a testimonianza della sua espiazione. Se lo facciamo con sincerità e umiltà, rinnoviamo le nostre alleanze eterne. Siamo santificati e purificati e riceviamo la promessa che avremo sempre con noi il suo Spirito. Lo Spirito agisce come una sorta di malta, una saldatura che non solo santifica, ma ci aiuta a ricordare tutte le cose per poi testimoniare ripetutamente di Gesù Cristo. Prendere degnamente il sacramento rafforza il nostro legame personale alla roccia, al nostro fondamento, che è Gesù Cristo. Durante il suo ministero, il Salvatore ha insegnato con amore e chiarezza le dottrine, i principi e le azioni necessarie a preservare la nostra vita e a rafforzare il nostro carattere. Al termine del sermone sul monte gli dichiarò: «Perciò, chiunque ode queste mie parole e le fa, lo paragonerò a un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. E la pioggia è caduta, sono venute le piene, e i venti hanno soffiato e si sono abbattuti su quella casa, ed essa non è crollata, perché era fondata sulla roccia. Ma chiunque ode queste mie parole e non le fa, sarà paragonata ad un uomo stolto che costruirà la casa sulla sabbia. E la pioggia è caduta, sono venute le piene, e i venti hanno soffiato e si sono abbattuti su quella casa. Ed essa è crollata, e grande ne è stata la rovina». Fratelli e sorelle, nessuno di noi costruirebbe consapevolmente la propria casa, il proprio ufficio o un sacro luogo di culto sulla sabbia, sul petrisco, o senza un'adeguata pianificazione e senza giusti materiali. Accettiamo l'invito del Salvatore a venire a Lui, edifichiamo la nostra vita su un fondamento stabile e sicuro. Rendo la mia umile testimonianza che, ancorando la nostra vita a Gesù Cristo e la sua espiazione e seguendo attentamente i suoi piani per la nostra felicità, pregando ogni giorno, studiando le scritture ogni giorno e prendendo il sacramento tutte le settimane, saremo rafforzati, matureremo una crescita personale reale e una conversione duratura. Saremo meglio preparati per sopportare con successo le tempeste e le calamità della vita. Sentiremo la gioia e la felicità che ci sono promesse e avremo la certezza che la nostra vita è edificata su un fondamento sicuro, un fondamento che non crollerà mai. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Every week, young women all
settimana, le ragazze di tutto il mondo ripetono il tema delle giovani donne. Non importa in che lingue siano pronunciate, ma ogni volta che sento le parole, siamo figlie del Padre Celeste che ci ama e che noi amiamo. Lo Spirito conferma alla mia anima che sono vere. Non è solo un'affermazione della nostra identità di chi siamo, ma è anche un riconoscimento di chi siamo, figlie di un essere esaltato. In ogni paese e in ogni continente ho incontrato delle giovani donne sicure di sé e che si esprimono con chiarezza, piena di luce, raffinate dal duro lavoro e dalle prove, che possiedono una fede pura e semplice, sono virtuose, osservano le alleanze e stanno come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo. Sanno chi sono e che ricoprono un ruolo fondamentale nell'edificazione del regno di Dio. Quando ero all'università facevo parte del gruppo di danza folcloristica internazionale della BYU. Un'estate il nostro gruppo ebbe il privilegio eccezionale di viaggiare attraverso le missioni europee. Quella fu un'estate difficile per me perché alcuni mesi prima mio padre era morto inaspettatamente. Mentre ero in Scozia mi sentivo sola e scoraggiata. Quella sera ballammo in una cappella e poi, dopo lo spettacolo, andammo nella casa della missione lì vicino. Mentre camminavo, vidi una pietra posta vicino al cancello in un giardino ben tenuto. Su di essa erano scritte le parole: «Chiunque tu sia, recita bene la tua parte». In quel momento quelle parole mi andarono dritte al cuore e sentii che il potere del cielo mi aveva raggiunta e mi aveva inviato un messaggio. Sentii che il mio amorevole Padre Celeste mi conosceva, seppi di non essere sola. Mi soffermai in quel giardino con le lacrime agli occhi. Chiunque tu sia, recita bene la tua parte. Quella semplice dichiarazione rinnovò la mia visione che il Padre Celeste mi conosceva e aveva un piano per la mia vita, e lo spirito che sentì mi aiutò a comprendere che la mia parte era importante. In seguito venne a sapere che quella frase una volta motivò il profeta David McKay mentre da giovane svolgeva la sua missione in Scozia. L'aveva vista scolpita su una pietra sopra un edificio in un momento di scoraggiamento durante la sua missione e quelle parole lo risollevarono. Anni dopo, quando l'edificio doveva essere demolito, prese accordi per avere la pietra e la fece mettere nel giardino della casa della missione. Come figlie di Dio, ognuna di noi è unica e si trova a vivere esperienze diverse e in diverse circostanze. Eppure la nostra parte è importante perché noi siamo importanti. Il nostro contributo quotidiano per nutrire, insegnare e curarsi degli altri a volte può sembrare banale, umiliante, difficile e degradante. Eppure quando ricordiamo la prima riga del tema delle giovani donne, siamo figlie di un Padre Celeste che ci ama, questo è determinante per il modo in cui reagiamo e nei nostri rapporti interpersonali. La mia splendida madre si è spenta di recente all'età di 92 anni. Ha lasciato questa esistenza terrena nello stesso modo in cui è vissuta, con serenità. La sua vita non è stata come aveva pianificato. Suo marito, mio padre, morì a 45 anni, lasciandola con 3 bambini, me e i miei 2 fratelli. Ha vissuto 47 anni da vedova, ha mantenuto la nostra famiglia insegnando a scuola durante il giorno e dando lezioni di pianoforte la sera. Si è occupata del suo anziano padre, mio nonno, che viveva alla porta accanto. Ha fatto in modo che ognuno di noi potesse andare all'università. Ha insistito affinché potessimo dare il nostro contributo e non si è mai lamentata. Ha osservato le sue alleanze e, per questo motivo, ha invocato i poteri del cielo per benedire la nostra casa e per ricevere dei miracoli. Aveva fiducia nel potere della preghiera, nel sacerdozio e nelle promesse legate alle alleanze. Era fedele nel servizio reso al Signore. La sua ferma devozione ha rafforzato noi figli. Ripeteva spesso il versetto: «Io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico non avete alcuna promessa». Questo era il suo motto e sapeva che era vero. Comprendeva che cosa significava osservare le alleanze. Non è mai stata acclamata pubblicamente, lei non voleva. Comprendeva chi fosse e di chi fosse figlia, una figlia di Dio. Si può davvero dire che nostra madre ha recitato bene la sua parte. Il presidente Gordon Inkley, parlando alle donne e alle madri, una volta disse: «Non dobbiamo mai perdere di vista la forza delle donne. Sono le madri che influenzano più direttamente la vita dei figli. Sono le madri che li nutrono e li crescono nelle vie del Signore. La loro influenza è insuperabile. Esse creano la vita. Sono loro a nutrire i figli e a istruire le giovani donne. Sono le nostre compagne indispensabili. Insieme a loro costruiamo il regno di Dio». Il loro ruolo è grandissimo, il loro contributo magnifico. Come fa una madre o un padre a instillare in una figlia amata la verità eterna e nobilitante che siamo figlie di Dio? Come le aiutiamo a uscire dal mondo e entrare nel regno di Dio? In un mondo che è moralmente in declino, le giovani donne hanno bisogno di donne e uomini che stiano come testimoni di Dio in ogni occasione, in ogni cosa e in ogni luogo. Non è mai stato più importante di adesso. Le giovani donne hanno bisogno di madri e insegnanti che esemplifichino le virtù dell'essere donna. Madri, il vostro rapporto con le vostre figlie è di importanza suprema e lo stesso vale per il vostro esempio. Il modo in cui amate e onorate il loro padre, il suo sacerdozio e il suo ruolo divino si rifletterà e forse si amplierà nell'atteggiamento e nel comportamento delle vostre figlie. Qual è la parte che dobbiamo recitare bene? Il programma sulle famiglie è chiaro. Per disegno divino, i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità, padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci con eguali doveri. Noi avvertiamo le persone che violano le alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Nella società decadente in cui viveva, Mormon si doleva che le donne furono private di quello che era più caro e più prezioso sopra ogni cosa, cioè la castità e la virtù. Di nuovo, rinnovo l'invito a tornare alla virtù. La virtù è la forza e il potere delle figlie di Dio. Come sarebbe il mondo se la virtù, intesa come modello di pensiero e di comportamento basato su norme morali elevate, fosse ristabilita nella nostra società come valore altamente prezioso? Se immoralità, pornografia e maltrattamenti diminuissero, non vi sarebbero meno matrimoni distrutte, vite distrutte e cuori distrutti? Forse i media nobiliterebbero, invece di rendere degli oggetti e di degradazione le preziose figlie di Dio. Se tutta l'umanità comprendesse veramente l'importanza della dichiarazione «Siamo figlie di un Padre celeste», come sarebbero considerate e trattate le donne? Diversi anni fa, quando questo centro delle conferenze era in costruzione e stava per essere completato, entrai dal piano della balconata di questo sacro edificio con un casco di protezione e occhiali di sicurezza, pronta a pulire la moquette che mio marito stava aiutando a posare. Dove adesso si trova il podio, c'era un piccolo trattore che spostava la sabbia e la polvere in questo edificio era davvero tanta. Quando si posava sulla moquette nuova. Il mio compito era quello di passare l'aspirapolvere e così la passai e la ripassai e poi la passai ancora. Dopo 3 giorni la mia piccola aspirapolvere si fuse. Il pomeriggio precedente alla prima conferenza generale che si tenne in questo bellissimo edificio, mio marito mi chiamò. Stava per posare l'ultimo pezzo di moquette proprio sotto questo storico pulpito. Mi chiese: «Quale versetto scriveresti sul retro di questa moquette?» Risposi: «Mosia 18:9, stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo». In un mondo estremamente difficile, questo è ciò che le giovani donne e tutte le donne di questa Chiesa stanno facendo. Sono un'influenza benefica, sono virtuose ed esemplari, intelligenti e industriose. Fanno la differenza perché sono differenti. Stanno recitando bene la loro parte. Anni fa, mentre pulivo questa moquette, cercando di fare al meglio la mia parte, non sapevo che un giorno avrei messo piede sulla moquette che sta dietro a questo pulpito. Oggi, come figlia di Dio, sto come testimone che Dio vive. Gesù è il Cristo. È il nostro Redentore. È grazie al suo sacrificio espiatorio infinito che un giorno torneremo a vivere con Lui, dopo essere stati messi alla prova, purificati e suggellati come famiglie eterne. Loderò sempre per il privilegio di essere una donna, una moglie e una madre. Attesto che siamo guidati da un profeta di Dio, il presidente Thomas Monzo. E sono grata per gli uomini retti il cui sacerdozio benedice la mia vita. Se sarà sempre grata per la forza che ricevo tramite il potere capacitante dell'espiazione del Salvatore, mentre continuo a sforzarmi di recitare bene la mia parte. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Grazie fratelli e sorella Dalton. Ora il coro e la congregazione si alzeranno e canteranno insieme «Avanziamo insieme nel lavoro del Signore». Alla fine dell'inno ci parlerà l'anziano Craig Cardon, del 70, che sarà seguito dall'anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei 12 Apostoli. Poi il coro canterà «Fede».
This is the 183rd annual.
Vi stiamo trasmettendo la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Durante il ministero terreno del Salvatore, molti lo seguivano, inclusi scribi e farisei, da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme. Un uomo paralitico e allettato, desideroso di essere guarito, fu portato dove si era riunita una gran folla. Ma non riuscendo ad avvicinarsi al Salvatore, i suoi amici lo portarono sul tetto della casa dove si trovava il Signore e lo calarono giù. Vedendo tale dimostrazione di fede, il Salvatore, con una fermezza che i suoi ascoltatori ancora non gli conoscevano, dichiarò: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Questo deve aver sorpreso l'uomo, e anche se le scritture non dicono niente della sua reazione, egli può essersi chiesto se il Salvatore avesse veramente capito perché era venuto. Il Salvatore sapeva che molte persone lo seguivano per via dei suoi possenti miracoli. Egli aveva già mutato l'acqua in vino, scacciato spiriti immondi, guarito il figlio dell'ufficiale reale, un lebbroso, il servitore del centurione, la suocera di Pietro e molti altri, e aveva riportato in vita il figlio della vedova. Ma con quest'uomo paralitico il Signore scelse di dare prova, a discepoli e a detrattori, del suo ruolo incomparabile di Salvatore del mondo. Udendo le parole del Salvatore, gli scribi e i farisei avevano cominciato a ragionare tra di loro, parlando in modo ignorante di bestemmia e concludendo che solo Dio può perdonare il peccato. Percependo i loro pensieri, il Salvatore si rivolse loro dicendo: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire? I tuoi peccati ti sono rimessi oppure levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliol dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E quegli lo fece. Con questa meravigliosa guarigione fisica, il Salvatore ha confermato a tutti noi questa infinitamente più possente verità spirituale: il Figlio dell'uomo perdona i peccati. Mentre questo principio viene accettato senza difficoltà da tutti i credenti, non altrettanto facilmente viene riconosciuto il principio fondamentale ad esso collegato. Il Salvatore perdona i peccati sulla terra e non solo al momento del giudizio finale. Egli non ci giustifica nei nostri peccati, non ci scusa se ritorniamo ai vecchi peccati, ma quando ci pentiamo e obbediamo al suo Vangelo, egli ci perdona. In questo perdono vediamo applicato in modo armonico e misericordioso il potere capacitante redentore dell'espiazione. Esercitando la fede nel Signore Gesù Cristo, il potere capacitante della sua espiazione ci rafforza quando ne abbiamo bisogno. E il suo potere redentore ci santifica quando ci spogliamo dell'uomo naturale. Questo offre speranza a tutti, specialmente a coloro che pensano che le ricorrenti debolezze umane vadano oltre la volontà del Salvatore di aiutare e salvare. Una volta Pietro, per sapere quante volte avrebbe dovuto perdonare un suo fratello, illuminando così anche la nostra comprensione, domandò: «Fino a 7 volte?» Di sicuro ciò sarebbe stato più che sufficiente. Ma la risposta del Salvatore manifestò ampiamente la misericordia del suo cuore. E Gesù a lui: «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7». Il Signore ci ama e vuole che comprendiamo la sua volontà di perdonarci. In più di 20 occasioni in dottrina Alleanze il Signore disse a coloro cui si rivolgeva: «I tuoi peccati ti sono perdonati», o parole simili. In circa metà di quelle occasioni le parole del Signore furono rivolte specificatamente al profeta Joseph Smith, dirette talvolta a lui solo, talvolta a lui insieme ad altri. Le prime furono registrate nel 1830, le ultime nel 1843. Perciò, per l'arco di molti anni, il Signore disse ripetutamente a Joseph: «I tuoi peccati ti sono perdonati». Se peraltro Joseph non fu consapevole di qualche peccato grave o maligno, faremo bene a ricordare che, salvo pochissime eccezioni, il 70 volte 7 del Signore non limita il perdono in base alla gravità del peccato. Parlando agli anziani riuniti a Kirtland, il Signore disse: «Io voglio che vinciate il mondo. Pertanto avrò compassione di voi». Il Signore conosce le nostre debolezze e le conseguenze eterne che il mondo ha su uomini e donne imperfetti. La parola «pertanto» in questo versetto è la sua affermazione che è solo grazie alla sua compassione che noi possiamo alla fine vincere il mondo. Come si manifesta tale compassione? A quegli stessi anziani a Kirtland egli disse: «Vi ho perdonato i vostri peccati». Il Signore vuole perdonare. Nessuno deve supporre che questo perdono giunga senza il pentimento. In verità il Signore ha dichiarato: io il Signore perdono i peccati a coloro che confessano i loro peccati dinanzi a me e chiedono perdono, aggiungendo un chiarimento ammonitore, che non hanno commesso un peccato che porta alla morte. Se da un lato il Signore non può considerare il peccato col minimo grado di tolleranza, dall'altro distingue la relativa gravità di alcuni peccati. Egli ha stabilito che non ci sarà perdono per la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ha proclamato la gravità dell'omicidio e ha dato grande risalto alla gravità di un peccato sessuale come l'adulterio. Ha reso noto quanto diventi sempre più difficile ricevere il suo perdono per peccati sessuali gravi ripetuti. Infine egli ha detto che chi pecca contro una maggiore luce riceverà una maggiore condanna, eppure nella sua misericordia egli ci concede di migliorare nel tempo piuttosto che richiedere la perfezione immediata, anche quando tale debolezza, la debolezza della mortalità, produce una moltitudine di peccati. Ogni volta che ci pentiamo e cerchiamo il suo perdono, egli continua a perdonarci. Per questo, tutti noi, compresi coloro che lottano per vincere la dipendenza dalle droghe o dalla pornografia, e le persone intorno a noi, possiamo sapere che il Signore riconoscerà gli sforzi che facciamo in rettitudine e, allorché il nostro pentimento sarà completo, ci perdonerà amorevolmente fino a 70 volte 7. Questo non significa che una persona possa volontariamente fare ritorno al peccato impunemente. Il Signore è sempre interessato al nostro cuore, e razionalizzare con una falsa fede non giustifica il peccato. In questa dispensazione il Signore ammonì uno dei suoi servitori contro tale razionalizzazione, dichiarando: «Si vergogni della banda di Nicolaiti e di tutte le loro abominazioni segreti». I Nicolaiti erano un'antica setta religiosa che proclamava lecito commettere peccati sessuali in virtù della grazia del Signore. Questo non è gradito al Signore. La sua compassione e la sua grazia non ci scusano quando il nostro cuore non è soddisfatto. E non obbediamo alla verità, ma ci compacciamo nell'ingiustizia. Piuttosto, dopo che abbiamo fatto tutto ciò che possiamo, la sua compassione e la sua grazia sono i mezzi con i quali dopo qualche tempo vinciamo il mondo, mediante il potere capacitante dell'espiazione. Ricercando umilmente questo dono prezioso, le cose deboli diventano forti per noi e la sua forza ci rende capaci di fare ciò che non potremo mai fare da soli. Il Signore guarda alla luce che abbiamo ricevuto, ai desideri del nostro cuore e alle nostre azioni, e quando ci pentiamo e cerchiamo il suo perdono, egli perdona. Quando pensiamo alla nostra vita e a quella dei nostri cari e di coloro che conosciamo, dovremmo essere ugualmente disposti a perdonare noi stessi e gli altri. Predicare il mio Vangelo parla della difficoltà di superare la dipendenza e incoraggia i dirigenti del sacerdozio e i membri a non rimanere turbati o scoraggiarsi se i simpatizzanti o i nuovi convertiti continuano a lottare con questi problemi. Piuttosto, ci viene consigliato di mostrare fiducia nella persona senza condannarla, considerandolo come un passo indietro temporaneo e comprensibile. Potremmo noi fare meno di questo con i nostri figli o familiari che lottano con problemi simili e che hanno abbandonato temporaneamente il sentiero della rettitudine? Certamente essi meritano la nostra perseveranza, la nostra pazienza, il nostro amore e sì, il nostro perdono. Proprio alla conferenza generale dello scorso ottobre, il presidente Monson ha detto: «Dobbiamo ricordare che le persone possono cambiare, possono abbandonare le cattive abitudini, possono pentirsi dalle loro trasgressioni». Possiamo aiutarli a superare le loro debolezze, dobbiamo sviluppare la capacità di vedere gli uomini non come sono attualmente, ma come possono diventare. In una delle prime conferenze della Chiesa il Signore disse ai santi: «In verità io vi dico, voi siete puri, ma non tutti, poiché ogni carne è corrotta dinanzi a me. In verità alcuni di voi sono colpevoli dinanzi a me, ma sarò misericordioso verso la vostra debolezza». Il suo messaggio è lo stesso oggi. Il Signore sa cosa stiamo affrontando e sa che tutti noi pecchiamo e restiamo privi della gloria di Dio ripetutamente. Egli conosce la debolezza dell'uomo e sa come soccorrere coloro che sono tentati. Ci insegna di pregare sempre per non entrare in tentazione. Ci viene detto di invocarlo per avere misericordia, poiché egli è potente per salvare. Ci comanda di pentirci e di perdonare. E sebbene il pentimento non sia una cosa facile, se non ci sforziamo con tutto il cuore di obbedire al suo Vangelo, egli promette: in verità vi dico, nonostante i vostri peccati, le mie viscere sono piene di compassione verso di voi. non vi rigetterò completamente, e nel giorno dell'ira ricorderò la misericordia. Il Salvatore vuole perdonare. Ogni settimana il coro del tabernacolo inizia la sua edificante trasmissione con le parole rincuoranti del noto inno di William Phelps, «Oggi è il giorno del Signore». Meno conosciute sono le parole consolanti della quarta strofa. «Santo, santo il Signore, odi, uomo, il suo voler. Venite a me, se il peccato affligge il cuor, rivolgiti al Signore. Il Signore vi ama, Egli vuole perdonarvi. Il Signore vi ama, Egli vuole perdonarvi, di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the 98 version of that wonderful poem. What a wonderful instruction he gave to us. A few weeks ago, on a cold winter's night, my wife Barbara and I looked in awe.
Qualche settimana fa, in una fredda e buia notte d'inverno, io e Barbara, mia moglie, siamo rimasti a osservare il cielo con stupore. La miriade di stelle ci sembrava particolarmente luminosa e bella. Così ho preso la perla di gran prezzo per rileggere con meraviglia ciò che il Signore disse a Mosè. E mondi innumerevoli ho creato, e anch'essi ho creato per il mio proprio scopo. E mediante il Figlio li ho creati, che è il mio unigenito. Ai nostri giorni, il telescopio spaziale Hubble ha confermato la grandezza di ciò che Mosè vide. Secondo gli scienziati di Hubble, la galassia della Via Lattea, di cui la nostra Terra e il Sole sono solo una piccola parte, è solo una degli oltre 200 miliardi di galassie simili. Per me è difficile da concepire, impossibile da capire, tanto grandi e tanto vaste sono le creazioni di Dio. Fratelli e sorelle, il potere con cui il cielo e la terra furono e sono creati è il sacerdozio. Coloro tra noi che sono membri della Chiesa sanno che la fonte del potere del sacerdozio sono Dio Onnipotente e suo Figlio Gesù Cristo. Non solo il sacerdozio è il potere con cui furono creati il cielo e la terra, ma è anche lo stesso potere con cui il Salvatore, durante il suo ministero mortale, compì miracoli, benedicendo e guarendo i malati, riportando in vita i morti, e come Figlio unigenito del Padre, sopportando il dolore intollerabile del Getsemani e del Calvario, soddisfacendo in tal modo le leggi della giustizia con la misericordia, fornendoci l'infinita espiazione e la vittoria sulla morte fisica mediante la risurrezione. A Pietro, a Giacomo e a Giovanni e ai suoi altri apostoli è di conferire le chiavi di questa autorità del sacerdozio, con il potere che ne consegue, per benedire il prossimo e legare in cielo ciò che è legato sulla terra. Il potere del sacerdozio è un dono sacro e fondamentale offertoci da Dio. È diverso dall'autorità del sacerdozio, che è l'autorizzazione ad agire nel nome di Dio. Tale autorizzazione o ordinazione è data mediante l'imposizione delle mani. Il potere del sacerdozio arriva solo quando coloro che lo esercitano ne sono degni e agiscono in conformità con la volontà di Dio. E il presidente Spencer W. Kimball dichiarò: «Il Signore ha dato a tutti noi, detentori del sacerdozio, una parte della sua autorità, ma noi possiamo fare uso dei poteri del cielo soltanto sulla base della nostra rettitudine personale». Durante i gloriosi giorni della restaurazione e del ristabilimento della Chiesa di Gesù Cristo nel mondo di oggi, Giovanni il Battista, Pietro, Giacomo e Giovanni, Mosè, Elias ed Elia vennero sulla terra e ripristinarono, tramite il profeta Joseph Smith, tutte le chiavi e l'autorità del sacerdozio che permettono di svolgere il lavoro di Dio in questi ultimi giorni. È con queste chiavi, con questa autorità e con questo potere che la Chiesa di Gesù Cristo è organizzata oggi, con a capo Cristo, che la dirige tramite il suo profeta vivente, Thomas S. Monson, il quale è inoltre sostenuto da apostoli debitamente chiamati e ordinati. Nel grande piano del nostro Padre Celeste, gli uomini hanno la responsabilità peculiare di amministrare il sacerdozio, ma essi non sono il sacerdozio. Uomini e donne hanno ruoli diversi, ma ugualmente importanti. Proprio come una donna non può concepire un bambino senza un uomo, l'uomo non può esercitare pienamente il potere del sacerdozio per stabilire una famiglia eterna senza una donna. In altre parole, in una prospettiva eterna, sia il potere di procreare che il potere del sacerdozio sono condivisi da marito e moglie. E come marito e moglie, un uomo e una donna dovrebbero sforzarsi di seguire il nostro Padre Celeste. Coloro che cercano le benedizioni del sacerdozio nella loro vita e per la loro famiglia dovrebbero concentrarsi sulle virtù cristiane della carità, dell'umiltà e della pazienza. È fondamentale comprendere che il Padre Celeste ha preparato una via che permettesse a tutti i suoi figli e le sue figlie di accedere alle benedizioni e al rafforzamento che derivano dal potere del sacerdozio. Il fulcro del piano di Dio per i suoi figli spirituali è nella sua stessa dichiarazione: questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. In una rivelazione data al profeta Joseph Smith nella sezione 81 di Dottrine e Alleanze, il Signore spiega che il potere del sacerdozio deve essere usato per soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche. E nel fare queste cose, tu farai il bene più grande per i tuoi simili e promuoverai la gloria di colui che è il tuo Signore. Pensando all'idea di soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche, mi ricordo di una dolce bambina di 7 anni che mostra a suo nonno una piccola pianta di pomodori da lei piantata come progetto scolastico. Questa bambina spiegò che da un piccolo seme nasce una pianta e se ci si prende cura di lei, allora questa pianta produce molti pomodori, i quali a loro volta contengono molti semi. La bambina disse: e se tutti i semi venissero piantati, crescerebbero altri pomodori, e se piantassi anche i loro semi, in poche stagioni ti ritroveresti con milioni di pomodori. Tutti, disse con stupore, da un piccolo seme. Ma poi aggiunse: io ho quasi ucciso la mia pianta. L'ho dimenticata in una stanza buia e non l'ho annaffiata. Quando me ne sono ricordata, era già appassita e sembrava morta. Ho pianto perché ho pensato a tutti i milioni di pomodori che non sarebbero mai cresciuti. Quindi, con entusiasmo, raccontò a suo nonno quale miracolo avvenne. Spiegò: la mamma mi ha detto che forse la pianta non era morta. Forse aveva solo bisogno di un po' d'acqua e di luce per tornare come prima. E aveva ragione. Ho annaffiato la pianta e l'ho messa davanti a una finestra, così che ricevesse luce. E indovina, disse, la pianta è tornata in vita e ora cresceranno milioni di pomodori. La sua piccola pianta di pomodoro, piena di potenzialità, ma indebolita e appassita a causa di involontaria negligenza, ritrovò forza e vitalità semplicemente grazie all'acqua e alla luce fornitele da una bambina amorevole e premurosa. Fratelli e sorelle, essendo letteralmente figli di spirito del nostro amorevole Padre in cielo, abbiamo un potenziale limitato e divino. Ma se non stiamo attenti, possiamo diventare come la pianta di pomodoro appassita. Possiamo allontanarci dalla vera dottrina, dal vero Vangelo di Gesù Cristo, diventando spiritualmente denutriti e appassiti, essendoci spostati dalla luce divina, essendoci privati dell'acqua viva, dell'amore eterno e del potere del sacerdozio del Salvatore. Coloro che detengono il sacerdozio e non si sforzano costantemente di onorarlo, riservando alla propria famiglia e agli altri, diverranno simili a coloro che non ricevono le benedizioni relative al potere del sacerdozio e sicuramente appassiranno spiritualmente, avendo rinunciato al nutrimento spirituale, alla luce e al potere di Dio nella loro vita, come la pianta di pomodoro, così piena di potenzialità, ma trascurata e appassita. Lo stesso potere del sacerdozio che ha creato i mondi, le galassie e l'universo può e deve essere parte integrante della nostra vita per soccorrere, rafforzare e benedire le nostre famiglie, i nostri amici e i nostri vicini. In altre parole, per fare le cose che il Salvatore farebbe se oggi stesse svolgendo il suo ministero tra noi. E lo scopo principale di questo sacerdozio è quello di benedirci, di santificarci e di purificarci, così da poter vivere con la nostra famiglia alla presenza dei nostri genitori celesti, legati dal suggellamento del sacerdozio, partecipando alla meravigliosa opera di Dio e di Gesù Cristo, ampliando per sempre la loro luce e la loro gloria. A tal fine, pochi mesi fa ho avuto l'occasione di partecipare alla realizzazione di un video per i dirigenti, chiamato Rafforzare la famiglia e la Chiesa tramite il sacerdozio. Questo DVD innovativo e istruttivo è tradotto in 66 lingue. Spiega come il potere del sacerdozio possa benedire, dare e ridare vita alla nostra vita, alla vita della nostra famiglia e a quella di tutti i membri della Chiesa. Mostra a tutti noi, uomini, donne, bambini, sposati, vedovi o singoli, indipendentemente dalle circostanze, come possiamo essere partecipi delle benedizioni del sacerdozio. Ci sono diversi segmenti che durano tra gli 8 e i 12 minuti, che illustrano le chiavi, l'autorità e il potere del sacerdozio e il modo in cui esso rafforza gli individui, le famiglie e la Chiesa. Una scena in particolare è stata filmata nella piccola casa di pionieri dal bisnonna di mia madre, Mary Fielding Smith. Era la vedova di Hiram, il fratello maggiore del profeta Joseph. Pur essendo una madre sola, tramite la sua grande fede nel sacerdozio, ha richiamato quel potere e ha confidato in esso per crescere i propri figli nell'amore e nella luce del Vangelo. Oggi la sua posterità di migliaia di fedeli dirigenti e membri della Chiesa le è grata per la sua fede, per il suo coraggio e per il suo esempio. Questo nuovo addestramento per i dirigenti è attualmente disponibile all'indirizzo internet lds.org per permettere a tutti di vedere e imparare. È possibile riprodurlo in streaming su lds.org, ma si può anche scaricare sul proprio computer, smartphone o tablet. La prima presidenza ha chiesto alle presidenze di Palo e ai vescovati di dedicare una o più riunioni di consiglio di Palo e riunione alla visione del DVD per intero I consigli di Paolo e di Rione devono discutere come mettere in pratica gli insegnamenti presentati. Il contenuto sarà di ispirazione e motivazione per i membri del quorum del sacerdozio, della società di soccorso, della scuola domenicale, dei giovani uomini e delle giovani donne, soprattutto per coloro che si stanno preparando per andare in missione e per le riunioni della primaria o per le classi congiunte della quinta domenica. I membri del Consiglio potranno quindi invitare gli individui e i genitori a utilizzare questa presentazione in ambito familiare. Fratelli e sorelle, questo addestramento è per ogni membro della Chiesa. Genitori, ripassate, condividete e commentate con i vostri figli le cose che imparate e sentite. Lasciate che anche loro lo guardino e facciano lo stesso con voi, cosicché le vostre famiglie possano rafforzarsi grazie al sacerdozio. Gesù disse: «Se alcuno ha sete, venga e beva. Chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita avrà la luce della vita. Se qualcuno tra voi sente che la propria fede o la propria testimonianza nel piano del Padre Celeste è meno forte di quanto dovrebbe, si rivolga più intensamente al Salvatore. Lasciate che la sua luce e la sua acqua viva facciano per voi e per la vostra famiglia ciò che un po' d'acqua e di luce hanno fatto per quella piantina di pomodoro indebolita. Ho iniziato con la meraviglia e con lo stupore per ciò che Dio ha creato attraverso il potere del sacerdozio. Io mi chiedo, come credo anche la maggior parte di voi, se comprenderemo mai pienamente il potere di Dio che ci istruisce e ci benedice. È così grande, così maestoso, così meraviglioso. Joseph Smith disse: il sacerdozio è un principio eterno che si stira insieme a Dio dall'eternità e che si stirà per l'eternità, senza principio di giorni o fine d'anni. Dio ha donato liberamente il suo potere a coloro che accettano e che onorano il suo sacerdozio, che conduce alle benedizioni di immortalità e vita eterna. Rendo testimonianza che l'opera di Gesù Cristo si realizza tramite il sacerdozio. È il potere con cui il nostro Padre Celeste e il suo beneamato figliuolo, per il bene di tutti noi, hanno creato questa terra e messo in moto il grande piano di felicità. Mi auguro che saremo saggi e cercheremo di rafforzare la nostra vita, la vita delle nostre famiglie e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni con il potere del sacerdozio di Dio. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sing the song we love.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questa mattina. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Henry Byring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Byring, il coro concluderà la riunione cantando Vive il Redentor. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Jean Stevens, prima consigliera della presidenza generale della primaria.
I am grateful to be with you in this conference of the Church of
Sono grato di essere con voi a questa conferenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa è la sua Chiesa. Prendiamo il suo nome su di noi quando entriamo nel suo regno. Egli è un Dio, il Creatore, ed è perfetto. Noi siamo esseri soggetti alla morte e al peccato, eppure, poiché ama noi e la nostra famiglia, Egli ci invita a stargli vicino. Ecco le sue parole. Avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Chiedete e riceverete, bussate e vi sarà aperto. Durante il periodo di Pasqua ricordiamo poiché lo amiamo e ricordiamo la promessa che Egli fa ai Suoi discepoli fedeli di poter diventare i Suoi cari amici. Il Salvatore lo ha promesso e ci ha detto come nel servirlo Egli viene a noi. Un esempio si trova in una rivelazione data a Oliver Cowdery mentre serviva il Signore con il profeta Joseph Smith durante la traduzione del Libro di Mormon. Ecco, tu sei Oliver e ti ho parlato a motivo dei tuoi desideri. Fa dunque tesoro di queste parole nel tuo cuore. Sii fedele e diligente nel rispettare i comandamenti di Dio e io ti circonderò con le braccia del mio amore. Ho provato la gioia di avvicinarmi al Salvatore e del suo avvicinarsi a me tramite semplici atti di obbedienza ai comandamenti. Voi avete avuto esperienze simili. Magari è successo quando avete scelto di partecipare a una riunione sacramentale. A me è successo una domenica, quando ero molto giovane. All'epoca prendevamo il sacramento durante una riunione che si teneva di sera. Mi ricordo di un giorno risalente a più di 65 anni fa, quando obbedì al comandamento di riunirmi con la mia famiglia e con i santi, mi avvicina ancora al Salvatore. Fuori era buio e faceva freddo. Ricordo la sensazione di luce e di calore nella cappella quella sera con i miei genitori. Prendemmo il sacramento amministrato dai detentori del sacerdozio di Aaron, facendo alleanza con il nostro Padre Eterno di ricordarci sempre di suo Figlio e di obbedire ai suoi comandamenti. Alla fine della riunione cantammo l'inno Signore, resta qui con me. Quella sera sentii l'amore e la vicinanza del Salvatore. E sentì il conforto dello Spirito Santo. Volevo ravvivare ancora una volta i sentimenti di amore e di vicinanza del Salvatore che provai da ragazzo durante quella riunione sacramentale. Così obbedì a un altro comandamento. Investigai le Scritture. Sapevo che leggendole lo Spirito Santo avrebbe potuto farmi sentire di nuovo ciò che due discepoli del Signore risorto provarono quando Egli accettò il loro invito di andare a casa loro e di restare con loro. Lessi ciò che accadde il terzo giorno dopo la sua crocifissione e la sua sepoltura. Alcune donne fedeli e altre persone trovarono la pietra arrotolata dal sepolcro e videro che il suo corpo non c'era più. Erano venuti a ungere il suo corpo perché lo amavano. Due angeli si avvicinarono e chiesero perché avessero paura, dicendo «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliol dell'uomo doveva essere dato nelle mani d'uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Nel suo Vangelo, Marco aggiunge l'ordine di uno dei due angeli: ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, quivi lo vedrete. Come va detto. Gli apostoli e i discepoli si erano riuniti a Gerusalemme, come forse è capitato anche a noi. Essi avevano paura e nelle loro discussioni si chiedevano ciò che la morte e i racconti della sua resurrezione significassero per loro. Quella sera due discepoli si stavano recando a piedi da Gerusalemme a Emmaus. Il Cristo risorto apparve sulla strada al tramonto e camminò con loro. Il Signore era venuto da loro. Il libro di Luca ci permette di ritrovarci con loro quella sera. Ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo. Ed egli domandò a loro: che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo? Ed essi si fermarono tutti mesti, e l'un dei due, per nome Cleopa, rispondendo gli disse: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni? Gli dissero che erano tristi perché Gesù era morto, mentre essi avevano confidato nel fatto che sarebbe stato il Redentore di Israele. Deve esserci stato affetto nella voce del Signore risorto quando parlò a questi due discepoli afflitti e in lutto. Allora Gesù disse loro: oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Poi arrivò il momento che mi ha toccato il cuore fin da quando ero ragazzino. E quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare più oltre. Ed essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quella notte, il Salvatore accettò l'invito a entrare in casa dei suoi discepoli vicino al villaggio di Emmaus. Egli si mise a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo dette loro. I loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Allora egli sparì dinanzi a loro. Luca scrisse per noi i sentimenti di quei due discepoli benedetti. Ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? Subito i due discepoli tornarono in fretta a Gerusalemme per raccontare agli 11 apostoli quanto era loro accaduto. In quel momento il Salvatore apparve di nuovo. Spiegò le profezie della sua missione, che consisteva nell'espiare per i peccati di tutti i figli di suo padre e nello spezzare i legami della morte. Cos'è scritto? Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Le parole del Salvatore sono vere per noi oggi come per i suoi discepoli allora. Noi siamo testimoni di queste cose. E il glorioso incarico che abbiamo accettato quando siamo stati battezzati nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ci è stato chiarito dal profeta Alma secoli fa, presso le acque di Mormon. E avvenne che egli disse loro: ecco qui le acque di Mormon, poiché così erano chiamate. Ed ora, se siete desiderosi di entrare nel gregge di Dio e di essere chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri. Sì, e siete disposti a piangere con quelli che piangono. Sì, a confortare quelli che hanno bisogno di conforto. E a stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo in cui possiate trovarvi, anche fino alla morte, affinché possiate essere redenti da Dio ed essere annoverati con quelli della prima risurrezione perché possiate avere la vita eterna. Ora io vi dico, se questo è il desiderio del vostro cuore, cosa avete in contrario a essere battezzati nel nome del Signore, a testimonianza dinanzi a Lui che siete entrati in alleanza con Lui, che lo servirete e obbedirete ai Suoi comandamenti, affinché Egli possa riversare su di voi il Suo Spirito più abbondantemente. Ed ora, quando le persone ebbero udito queste parole, batterono le mani per la gioia ed esclamarono, «Questo è il desiderio del nostro cuore. Abbiamo fatto alleanza sia di risollevare chi è nel bisogno, sia di essere testimoni del Salvatore per tutta la vita. Potremo farlo senza venir meno, solo quando proveremo amore per il Salvatore e sentiremo l'amore che Egli ha per noi. Se saremo fedeli alle promesse che abbiamo fatto, sentiremo crescere l'amore che proviamo per Lui, perché avvertiremo il Suo potere e il Suo avvicinarsi a noi mentre lo serviremo. Il presidente Thomas S. Monson spesso ci ha ricordato la promessa fatta dal Signore ai Suoi fedeli discepoli. E con chiunque vi riceve, là sarò io pure, poiché andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra. E il mio spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Voi e io abbiamo sentito in un altro modo che Egli si avvicina a noi. Quando gli offriamo un servizio devoto, Egli si avvicina ai nostri amati familiari. Ogni volta che sono stato chiamato al servizio del Signore o ho dovuto trasferirmi o lasciare la mia famiglia, ho visto che il Signore benediceva mia moglie e i miei figli. Egli ha preparato Suoi servitori amorevoli opportunità per avvicinare la mia famiglia a Lui. Voi avete provato la stessa benedizione nella vostra vita. Molti di voi hanno persone care che si sono allontanate dal sentiero che conduce alla vita eterna. Vi chiedete, che cos'altro potete fare per riportarle indietro? Potete confidare nel fatto che il Signore si avvicinerà a loro mentre lo servite con fede. Ricordate la promessa che il Signore fece a Joseph Smith e a Sidney Rigdon quando erano lontani dalle rispettive famiglie al suo servizio. Amici miei Sidney e Joseph, le vostre famiglie stanno bene. Esse sono nelle mie mani. E io farò con loro come mi sembra opportuno, poiché in me v'è ogni potere. Come Alma e Re Mosia, alcuni genitori fedeli hanno servito il Signore a lungo e bene, eppure hanno visto i propri figli allontanarsi nonostante i genitori si siano sacrificati per il Signore. Hanno fatto tutto il possibile, senza un apparente successo, anche con l'aiuto di amici amorevoli e fedeli. Alma e i santi del suo tempo pregarono per suo figlio e per i figli del re Mosia. Un angelo arrivò. Le vostre preghiere e quelle di chi esercita la propria fede faranno in modo che i servitori del Signore aiutino i vostri familiari. Li aiuteranno a scegliere la via di casa, con Dio, anche quando essi sono attaccati da Satana e dai suoi seguaci, il cui obiettivo è distruggere le famiglie in questa vita e nell'eternità. Vi ricordate le parole dette dall'angelo ad Alma, il giovane, e ai figli di Mosia quando erano ribelli? E di nuovo l'angelo disse, «Ecco, il Signore ha udito le preghiere del suo popolo ed anche le preghiere del suo servitore Alma, che è tuo padre, poiché egli ha pregato con grande fede a tuo riguardo, affinché tu potessi essere portato alla conoscenza della verità. Dunque, per questo scopo sono venuto a convincerti del potere e dell'autorità di Dio, affinché le preghiere dei suoi servitori possano essere esaudite secondo la loro fede. Non posso promettere a voi che pregate e servite il Signore che avrete benedizioni che avrete ogni benedizione che possiate desiderare per voi e per la vostra famiglia. Ma posso promettervi che il Salvatore si avvicinerà a voi e benedirà voi e la vostra famiglia con le cose migliori. Avrete il conforto del suo amore e lo sentirete avvicinarsi in risposta alle vostre preghiere quando servirete gli altri. Mentre fascerete le ferite di coloro che sono nel bisogno, offrirete la purificazione della sua espiazione a coloro che soffrono nel peccato, il potere del Signore vi sosterrà. Le sue braccia sono protese insieme alle vostre per soccorrere e per benedire i figli del nostro Padre Celeste, compresi i vostri. Vi è un glorioso ritorno a casa preparato per noi. Vedremo allora adempiuta la promessa del Signore che abbiamo amato. È Lui ad accoglierci nella vita eterna insieme a Lui e al nostro Padre Celeste. Gesù Cristo lo ha descritto in questo modo. Cerca di portare alla luce, di rendere stabile la mia Sion. Rispetta i miei comandamenti in ogni cosa. E se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino alla fine, avrai la vita eterna, che è il dono più grande fra tutti i doni di Dio, poiché coloro che vivranno erediteranno la terra e coloro che moriranno si riposeranno da tutte le loro fatiche e le loro opere li seguiranno e riceveranno una corona nelle dimore di mio Padre che io ho preparato per loro. Attesto che grazie allo Spirito possiamo seguire l'invito del Padre Celeste. Questo è il mio figlio diletto. Ascoltalo. Tramite le parole e l'esempio, Cristo ci ha mostrato come avvicinarci a Lui. Ogni figlio del Padre Celeste che ha scelto di entrare nella sua Chiesa attraverso la porta del battesimo avrà l'opportunità di imparare il suo Vangelo e di ascoltare, dai servitori chiamati da Lui, il suo invito. Venite a me. Ogni servitore che ha fatto alleanza con Lui nel suo regno, in terra e nel mondo degli spiriti, riceverà la sua guida mediante lo Spirito, mentre benedirà e servirà gli altri per Lui. Allora sentirà il suo amore e troverà gioia nell'essere portato più vicino a Lui. Sono un testimone della resurrezione del Signore, come se fossi stato presente quella sera con i due discepoli nella casa sulla via di Emmaus. So che egli vive, come lo seppe Joseph Smith quando vide il padre e il figlio nella luce di uno splendido mattino nel bosco di Palmyra. Questa è la vera Chiesa di Gesù Cristo. Solo nelle chiavi del sacerdozio, detenute dal presidente Thomas S. Monson, si trova il potere per essere suggellati in famiglie e vivere per sempre con il nostro Padre Celeste e con il Signore Gesù Cristo. Il giorno del giudizio ci troveremo di fronte al Salvatore faccia a faccia. Sarà un momento di gioia per coloro che si sono avvicinati a Lui servendolo in questa vita, per sentirsi dire: «Va bene, buono e fedel servitore». Di questo rendo testimonianza come testimone del Salvatore risorto e nostro Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our beloved Father in heaven, we come
Padre Celeste, siamo dinanzi a te alla fine di questa bellissima conferenza.
Thou hast given us, most importantly, the gift of thy Son, Jesus Christ, our Savior and Redeemer. We are grateful for the restoration of the gospel.
Siamo grati per la restaurazione del Vangelo e per le benedizioni del sacerdozio e i profeti viventi e gli apostoli. Siamo grati per il presidente Thomas S. Monson, il nostro amato profeta. Preghiamo per lui, lo sosteniamo e lo amiamo, come fanno i suoi consiglieri e i membri del Quorum dei Dodici, per assistere in questo grande lavoro. Siamo molto grati per le parole ispiratrici e la meravigliosa musica che abbiamo sentito oggi. E mentre arriviamo alla fine di questa conclusione della conferenza, ti preghiamo affinché il tuo spirito resti con noi e che possiamo portarlo con noi e aumentare la fede e la speranza in Gesù Cristo. Un maggiore testimone del suo grande amore e del suo sacrificio per vivere e condividere il suo Vangelo. Offriamo questa preghiera nel sacro nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been the first session of the 100.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 183esima Conferenza Generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.